I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Salute e salve, benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 159, Siena contro Arezzo. Eh sì, sono passati solo 7 giorni dal precedente episodio. Voglio provare ad accelerare quanto possibile il passo, in modo da darvi più puntate rispetto al passato. D'altronde, altrimenti, per quale ragione ho smesso di lavorare per la mia vecchia azienda? Vediamo se ci riuscirò, visto che il prossimo mese è fitto di viaggi e impegni, quindi non garantisco nulla. Questo episodio è dedicato a Joël Gautier, belga e alemanno. Spero di aver detto bene il tuo nome, Joël, altrimenti correggimi. Joël mi segue dal 2020 ed è appena passato a Taipei. Grazie di cuore per le belle parole, Joël. Ma ringrazio in generale tutti i 491 sostenitori su Patreon, Taipei, YouTube e sul mio sito. Grazie. Grazie di cuore. Mancano solo 9 a 500. Chi di voi vuole aiutarmi a passare questa cifra che più tonda non si può? Nel frattempo ringrazio Massimo Blaskovic a livello Leonardo da Vinci per il ritorno al supporto. Grazie, sei stato uno dei miei primi sostenitori. Ringrazio anche i tantissimi che hanno risposto al mio appello della scorsa settimana, ho scritto privatamente ai miei sostenitori, nel quale chiedevo se è possibile di passare dal Marco Polo di 2 euro al Marco Polo di 3 euro e lo stesso dal Galileo Galilei da 5 a quello da 6. Proverò a ricordare tutti, ma siete stati davvero una valanga nel volermi sostenere in questi primi giorni da indipendente. Comunque, in ordine sparso, grazie a Carla Cogoi, Federico Re, Giulio Miraglia e Giulio Sinibaldi, Marco, Anna Carniato, Viviana Tenga, Marco Le Rouge, Vincenzo Maria, il mio amico Gabriele Di Bucchianico, Per Granat dalla Svezia, The Library 4022, Marco Azena, Ernesto Barbero, Andrea Ciarrocchi, Mattia Pancerasa, Matteo da Verona, Manuel Fiorini, Giovanni Zaccaroni, Paolo Lucciola, Ileana Magno, Alessio Pappini, Enrico Cavallo, Eike, Fabio Sicuro, che è passato a Leonardo da Vinci, Marco Tombolini, i due Stefano e Meru. Grazie anche a Dario Pirola, Stephen Anderson e Carlo Pernici per l'aumento di livello. Quanto a me, vi ricordo che domenica 19 maggio sarò a Trezzo sull'Adda per il grande raduno di feudalesimo e libertà. Prendete il biglietto finché c'è tempo e si ballerà e canterà fino a sera tardi. Il mio intervento è intorno alle 14 di domenica. Ok, è dopo pranzo, ma piuttosto che nien, le mei piuttosto. Sì, lo so, patetico tentativo di pronunciare un detto lombard. Volevo provare a sfoggiare la mia conoscenza della cultura meneghina. D'altronde, lo sanno tutti che la cadrega è una mela. No. Come avrete capito, in queste puntate sto cercando di darvi uno spaccato della società dell'Italia dell'VIII secolo, soprattutto ora che abbiamo più informazioni sui vari livelli della società, e questo è l'obiettivo anche per questa puntata e per un paio delle prossime. Credo che questo sia indispensabile per sapere poi che cosa accadrà a questa società nel prossimo secolo e nei secoli a venire. Stiamo gettando le basi per, in sostanza, tutta l'Italia medievale. Nello scorso episodio abbiamo visto come era organizzato lo Stato Longobardo, dai duchi agli scaldasci, dai decani ai gastaldi. A caccia invece della società longobarda, oggi scendiamo più nel dettaglio, andando ad utilizzare 3 straordinarie carte longobarde, 3 fasi del lungo processo che porterà alla definizione dei confini ecclesiastici tra Siena ed Arezzo. Potrebbe sembrarvi un tema arido, ma vi assicuro che non lo è. perché nello sviscerarlo andremo per la prima volta in questo podcast a stretto contatto con una sfilza di protagonisti silenti della nostra storia, quelli che ne sono i veri eroi in ogni epoca, le persone comuni. Per illustrare l'organizzazione dello Stato Longobardo e in generale la sua efficacia nell'influenzare la vita anche delle persone più umili, non c'è forse esempio migliore della lunghissima controversia tra Arezzo e Siena, che ruota attorno ad una serie di pievi o villaggi contesi tra i vescovi di queste due città. Oggi facciamo un'eccezione alla regola e piombiamo nella lettura di una singola raccolta di documenti dai quali, vedrete, alla fine potremo trarre delle conclusioni importanti sulla società longobarda in generale. L'intera controversia tra Siena e Arezzo affonda le sue radici nel terribile secolo di guerre dopo l'inizio della guerra greco-gotica. Quello che era accaduto nel corso del VI secolo, da quanto possiamo dedurre, era che, dopo l'invasione longobarda, per un po' di tempo a Siena c'era stata una vacanza episcopale. La città in quanto tale era sopravvissuta, ma era rimasta per circa 60 anni senza vescovo. Qualcosa di molto importante e molto rilevante per l'epoca. In quel frangente una serie di altari e fonti, ovvero i luoghi dove si battezzavano gli abitanti di alcune valli, assieme ai monasteri di questo territorio, furono trasferiti sotto l'autorità episcopale di Arezzo. Si tratta di pievi nelle moderne Val d'Orcia, Val d'Arbia e Val di Chiana, luoghi meravigliosi tra l'altro. Sappiamo tutto questo grazie al più antico documento che ci è pervenuto dai tempi longobardi, redatto dal vescovo Mauro di Siena e da Servando di Arezzo attorno all'anno 650. In quell'occasione i due vescovi ascoltarono i presbiteri di queste parrocchie, ad esempio un certo Tropo, che tenendo le mani sui Vangeli e giurando disse:
«Ecco, oggi da 40 anni io so che dai tempi di Narsete fino ad oggi la Chiesa e il popolo suddetti appartenevano alla Santa Chiesa Aretina e non alla Chiesa di Siena».
L'intera procedura, già ai tempi, si svolse di fronte al gastaldo di Re Rotari, tale Aibone. Ma se pensate che un accordo del 650 chiudesse la questione, ah, miei poveri figli dell'estate, come vi illudete? Siena provò a recuperare le sue parrocchie in più occasioni, in un'eterna controversia che si trascinerà per 6 secoli. Liuprando deciderà a favore di, beh, magari non lo dico per non svelare da subito la fine del discorso, Papa Leone IV e l'imperatore Ludovico II nell'850 propenderanno per Siena, mentre l'imperatore Carlo il Grosso nell'881 tornò a favore di Arezzo. Tra documenti autentici, falsi o solamente ricordati negli altri documenti, si arriva ad una pila di carte di 42 documenti originali, quasi tutti custoditi in un rotolo dell'archivio diocesano di Arezzo. Si tratta di 5 pergamene cucite insieme in un documento lungo 2 metri e 19 centimetri, confezionato per essere presentato al Concilio Lateranense del 1059, dove, sava san dir, si discusse di nuovo della questione. Questo straordinario documento è in sostanza una vera e propria cronaca della diocesi altomedievale di Arezzo, l'unico esemplare ad esserci giunto di quella che doveva essere un'abitudine delle diocesi italiane, oltre che di diversi monasteri, ovvero scrivere una storia della comunità locale, con i dettagli e il passare del tempo. Comunque sia, i documenti che ci interessano di più datano al 714-715, perché illuminano di una luce assolutamente originale la questione della struttura del regno longobardo. Il primo è il giudicato del maggiordomo Ambrogio, sì, proprio quello del Ferrero Rocher. Ambrogio si recò nel 714 ad Arezzo, su mandato reale, e questo per ascoltare quanto aveva da dire il vescovo aretino Luperziano contro quanto sostenuto da Adeodato di Siena. L'oggetto del contendere sono appunto i territori delle Tre Valli. Nel documento vengono elencati 18 battisteri, ovvero luoghi dove si battezzano i fedeli, oltre a 2 monasteri. La prima cosa da notare, prima ancora di leggere i testi, è che già nel 714 abbiamo un'altissima densità di luoghi religiosi nelle campagne italiane. Fino a non molto tempo fa si riteneva che le campagne longobarde fossero dei luoghi dove a lungo era perdurato il paganesimo, ma così non sembrerebbe da questo giudicato. Anzi, c'è una densità di chiese sparse sul territorio che sarebbe stata inconcepibile in epoca romana, dove invece, come abbiamo visto, il grosso dei sacramenti veniva impartito in città. Le chiese poi non sembrano tutte recenti, molte sembrano risalire perfino all'inizio del VII secolo o anche prima. Un sintomo della diversa organizzazione delle campagne longobarde, che andavano strutturandosi in villaggi come, d'altronde, le campagne moderne. Comunque sia, tornando alla nostra controversia, secondo Luperziano di Arezzo, queste chiese
erano appartenute sin dal tempo dei Romani alla chiesa di San Donato.
San Donato è il patrono di Arezzo. Questo ovviamente non vuol dire che le chiese esistessero dai tempi dei Romani, attenzione, ma è interessante notare come Luperziano sia consapevole che un tempo tutta la Toscana era appartenuta all'impero romano, mentre per lui oggi non è più così. I tempi sono davvero cambiati. Una volta raccolta la testimonianza aretina, il maggiordomo Ambrogio si recò anche a Siena, per sentire l'altra campana, ovviamente. Il vescovo Adeodato di Siena sostenne ovviamente la sua posizione.
Queste chiese di cui discutiamo sono poste nel territorio di Siena e perciò debbono appartenere alla chiesa senese. Quando i Longobardi occuparono la Toscana e nella città di Siena non era stato ordinato alcun vescovo, il vescovo in quel tempo era ad Arezzo e si impadronì di queste chiese e, cosa che è vera, ordinò dei presbiteri e fece delle consacrazioni in esse. Ma secondo la nostra petizione, debbono ora tornare a Siena.
Avendo sentito entrambe le versioni, Ambrogio utilizza il potere conferitogli da Liuprando e dall'autorità regale per decidere la questione. Convoca dunque una discussione pubblica nella Curtis Regia di Siena, ovvero la sede del Gastaldo senese e del potere pubblico regale. Convinto da Luperziano, il maggiordomo Ambrogio dà ragione ad Arezzo. Nel documento dichiara in un limpido latino:
In omni tempore, in eadem deliberazione, ambe partis debeant permanere.
Liberamente tradotto, in futuro entrambe le parti dovranno rispettare questa sentenza. L'atto viene firmato dai due vescovi, dal maggiordomo Ambrogio e dal notaio Sigifredo. Immagino che Ambrogio pensò allora che la questione fosse risolta. Ah, povero Ambrogio, anche lui che è illuso. Questa vicenda, per ora, non ci ha solo dato prova di una campagna ormai cristianizzata in profondità, dove ci sono così tante fonti battesimali per un piccolo territorio, ma anche una dimostrazione plastica del potere regio, di una struttura pubblica funzionante in una regione periferica del regno. Ambrogio viene da Pavia, si sposta agevolmente da una città all'altra, convoca i vescovi aspettandosi di essere obbedito, e poi decide lui autonomamente sui confini diocesani, ovviamente senza che il vescovo giù a Roma abbia alcuna voce in capitolo. D'altronde siamo nel regno longobardo, non nell'impero romano. Da notare anche l'importanza delle città nel mondo longobardo. Come avrete notato, le campagne sono ancora inquadrate con il metodo romano. Ogni paese e villaggio è nel territorio di una città. Però questo inquadramento romano è solo apparente. I fonti battesimali sono diventati dei punti di riferimento dei contadini dei dintorni, con ovviamente le loro chiese costruite attorno. È chiaro che queste chiese di campagna iniziano ad essere dei nuclei di futuri villaggi. Comunque resta evidente che le città sono il centro dell'organizzazione del regno longobardo. Adeodato aveva detto che le chiese appartenevano alla diocesi di Siena perché sono nel territorio politico di Siena, quello che i romani avrebbero chiamato il municipium. Cito qui il professore Stefano Gasparri, uno dei massimi esperti italiani sui longobardi.
Non c'è spazio in questa carta e nelle altre a nostra disposizione per una presunta ruralizzazione del territorio che tanto spesso è stata presentata come la caratteristica predominante dei secoli altomedioevali. In Italia e in Toscana sono le città che comandano.
Nel marzo del 715 Liutprando emette un diploma che conferma la decisione di Ambrogio, ma se conoscete la litigiosità dei toscani sapete già ora che la questione non si chiuse lì. È probabile che tutti i vertici politici di Siena, uniti compatti attorno al loro Gastaldo e al loro vescovo, fecero di nuovo appello al Palazzo Regio, convinti delle loro buone ragioni. Il maggiordomo, a loro dire, aveva fatto un lavoro troppo sbrigativo. Liutprando avrebbe potuto sostenere che la decisione era presa, ma non è così che funzionava la giustizia dei Longobardi. Il re era sì intervenuto con il suo rappresentante, ma se una delle parti reclamava la necessità di una indagine più approfondita, era suo compito e responsabilità sviscerare la questione. Questo, lo abbiamo visto nella scorsa puntata, era il diritto di appello che ogni arimanno aveva a riguardo di una decisione del giudice. Liutprando decise allora di concedere una nuova, più approfondita indagine a proposito di questa questione. A tal fine Liutprando inviò in Toscana il suo notaio Guntram, un vero Guglielmo da Baskerville, per citare il nome della rosa. La sua indagine è uno dei documenti più affascinanti di tutto l'Alto Medioevo. Innanzitutto presentiamo la scena. È il 20 giugno del 715. Guntram siede di nuovo nella Curtis Regia di Siena. Si installa sul seggio del rappresentante del re e poi fa allestire di fronte a sé un tavolo sul quale fa poggiare dei simboli della sacralità del suo compito. Infatti, in una commistione tra sacro e profano, sul tavolo sono poggiati 4 Vangeli e una croce del Signore, oltre agli strumenti della comunione. Si tratta di un rituale pubblico e religioso. I testimoni da lui convocati, infatti, dovranno giurare sui Vangeli, un po' come vediamo fare ancora oggi nei film americani.
Giuro di dire la verità, nient'altro che la verità, con l'aiuto di Dio.
Con l'aiuto di alcuni intendenti alle sue dipendenze, infatti, Guntram ha scandagliato le pievi contese e ha chiamato a raccolta una folla di testimoni, che ora dovranno dire il loro parere sulla questione. Si tratta di un gruppo variopinto composto addirittura da 77 testimoni, un numero enorme di testimonianze, quasi un microcosmo della società longobarda di allora. 33 appartengono alla Chiesa, normale considerando che stiamo trattando una questione di confine diocesano, ma ben 44 deposizioni sono di laici. 24 sono definiti solo uomini liberi, 16 sono degli esercitali, degli arimanni, e 4 sono degli ufficiali minori, tra i quali c'è un decano e 2 centenari. Uno dei primi a parlare è tale presbitero Semeris. Leggiamo l'interrogatorio, a parlare inizialmente lo stesso Guntram.
Come primo interrogammo Semeris, presbitero del monastero di Sant'Ansano, al quale chiedemmo a quale diocesi appartenesse e da quale vescovo avesse ottenuto la consacrazione. Lui allora ci disse:
«Io al messaggero reale Ambrogio già dissi a proposito di questa causa, e vi dico la verità, che in dai tempi più antichi il mio oratorio fu sotto la chiesa di Santa Maria in Pacina, sin dal tempo in cui Willerat e suo figlio Zottone la costruirono dalle fondamenta».
E allora lo interrogammo: «Chi ha consacrato dunque il monastero?» Lui rispose:
«Fu Bonus Homo, vescovo di Arezzo, che mi consacrò. E feci giuramento con la mano di fronte a San Donato e presi lì, secondo la consuetudine, i miei sacramenti. Dopodiché, nel succitato monastero, fui ordinato da Willerat e Zottone, dei quali io ero servo».
Che storia, ragazzi! Immagino non siano chiare tutte le sottigliezze del passato di Semeris. Cerchiamo di spiegarle. Il nostro presbitero Semeris, anni fa, prima di essere consacrato, era già in realtà uno schiavo di Willerat, Gastaldo di Siena. Nell'originale latino è detto servus, ma ricordo che in latino questo vuol dire schiavo. Comunque sì, anni fa questo Willerat, chiaramente un uomo ricco e potente di Siena, decise di fondare un monastero a Sant'Ansano, in Val d'Arbia, nel Senese. Willerat pensò bene di farne abate il suo Semeris, ma prima occorreva farlo consacrare a prete o presbitero, come si diceva ai tempi. La consacrazione a presbitero poteva essere fatta solo da un vescovo e, dettaglio fondamentale, lo stesso Willerat inviò Semeris non dal vescovo di Siena, ma da quello di Arezzo. Capite come siamo di fronte ad una società che ci confonde?
In sostanza, Willerath, importantissimo uomo politico di Siena, ha barcamenato per far studiare un suo schiavo, al punto che possa diventare prete. Appena consacrato lo ha fatto entrare in un monastero dove è diventato abate. Questo perché, evidentemente, Willerath vuole controllare il suo monastero, che è un importante proprietario terriero della zona. D'altronde i monasteri spesso subaffittano i propri terreni a persone potenti, con il meccanismo dell'enfiteusi, in cambio ovviamente di un canone, a volte più che altro simbolico. Immagino possiate capire quanto sia facile, come dire, sistemare un bel contratto profittevole se il capo del monastero è un tuo servo. E qui si capisce perché il Gastaldo e il Vescovo di Siena ci tengano così tanto a tenere sotto il controllo senese queste pievi e monasteri che reclamano d'Arezzo. In base ad altre testimonianze che non riporto, possiamo dedurre che da pochi anni i senesi hanno imposto a queste pievi contese di passare sotto il controllo di Siena, probabilmente, come vedremo, anche usando la forza per costringere i presbiteri e i fedeli locali a passare da Arezzo a Siena. Lo hanno fatto perché in questo modo possono controllare in modo più approfondito questo territorio. Per esempio, magari in futuro non avrebbero più potuto mettere un loro servo a capo di uno dei monasteri del territorio. Comunque sia, i soprusi di Siena non sono passati inosservati. I fedeli delle pieve contese debbono aver fatto ricorso al re, portando prima alla prima indagine di Ambrogio, mentre il ricorso di Siena ha portato a questa seconda indagine di Guntram. Mi seguite? Comunque sia, una volta interrogato, Semeris, data la sua dipendenza da Willerath, avrebbe potuto nascondere la verità, anzi sicuramente è stato spinto dai suoi superiori a mentire, ma di fronte alla suprema autorità dello Stato non se la sente. Di fronte all'arcigno giudice longobardo Guntram, Semeris decide di votare il sacco. Eh sì, nonostante tutto è stato consacrato ad Arezzo, e lì spesso va per ragioni ecclesiastiche. I senesi debbono averlo guardato davvero in cagnesco. Non vorrei essere stato nei suoi panni. Subito dopo abbiamo la testimonianza di un vecchio prete che si chiama anche lui Guntram, come il giudice. Si tratta del presbitero di Santo Stefano a Cennano in Val d'Orcia, una di quelle chiese con battistero che formano i luoghi nei quali i contadini dei dintorni battezzano i figli, sentono messa, e che ai nostri giorni è un'isolata chiesa di campagna, come dovevano d'altronde essere molte di queste chiese. Ecco la sua testimonianza.
Dico la verità e non mento. Per questi quattro Vangeli e la croce del Signore Gesù Cristo, ho ricevuto la consacrazione da Vitaliano, vescovo di Arezzo, e l'ho scritta con la mia mano in San Donato, e lì ho prestato giuramento. E da quel tempo, sempre e ogni anno, ho preso il carisma dal vescovo della chiesa di Arezzo, e ho avuto lì saluto e obbedienza. Né mai avemmo nessun obbligo rispetto al vescovo di Siena, a meno che non ci fosse per noi un'oppressione a causa di faccende secolari. Allora venivamo dal giudice di Siena, perché risiedevamo nel suo territorio.
E qui sta il nocciolo della questione. Il buon prete Guntram riconosce che da un punto di vista secolare, se c'è una causa da intentare, occorre andare di fronte al Gastaldo di Siena. Ma per questioni ecclesiastiche la sua parrocchia, termine non corretto per quest'epoca, ma passatevelo per chiarezza. Beh, dicevo, la sua parrocchia appartiene al territorio di Arezzo. Insomma, nonostante l'importanza dei confini diocesani, gli abitanti dei villaggi e delle pievi hanno ben chiaro che c'è un'autorità civile e laica con sede a Siena e un'autorità religiosa con sede ad Arezzo. Non siamo, insomma, ancora nell'epoca in cui le due cose si confonderanno. Altra nota ha a che fare con la lingua e in generale con la qualità delle testimonianze che stiamo leggendo. Sempre Gasparri, nel suo bellissimo Voci dai secoli oscuri, il libro che è stata la mia fonte principale per questo periodo, fa notare come il testo di molte testimonianze sia scritto in un latino stentato e colloquiale, cosa che ci fa pensare che abbiamo di fronte non un testo letterario, ma proprio la trascrizione di quanto effettivamente veniva detto nel processo. Lo trovo un qualcosa di assolutamente commovente. Quelle che avete ascoltato non sono delle parole di uno storico o di un uomo di lettere, ma di un uomo comune dell'VIII secolo che ci sta parlando attraverso 13 secoli di storia. Al solo pensiero io sento un brivido che mi passa per la schiena.
Faccio una piccola pausa, ero così emozionato dalla cosa che sono andato in biblioteca qui a Bruxelles e mi sono andato a leggere la versione latina originale, che per quanto sappia è stata stampata solamente in un libro, edito solo una volta, il Codice Diplomatico Longobardo di Schiaparelli, un libro introvabile. Aprirlo e leggerlo è stato emozionante, si trattava di un libro stampato nel 1929 che, ve lo posso assicurare, ben pochi avevano aperto da allora, visto che molte delle pagine erano ancora rilegate tra loro e non erano mai state distaccate. Questo è un vecchio modo di rilegare i libri, bisogna praticamente staccare le pagine e molte erano ancora attaccate, a quasi 100 anni di distanza. Comunque sia, l'indagine di Gunteram non è certo finita. L'anziano prete Deus Dedit della pieve di San Giovanni in Rancia, in Val d'Ombrone, sostiene:
«Per questi 4 Vangeli dico la verità e non mento. Willerath mi mandò da Bonus Homo, vescovo della chiesa di Arezzo, perché mi consacrasse, ma quello era stato appena eletto al vescovato e non era ancora stato consacrato. Mi fece giurare secondo la consuetudine dei miei predecessori e feci la mia mano in San Donato. E così, con la sua lettera, mi mandò da Vitaliano, vescovo di Siena, e per sua richiesta mi consacrò».
Qui capiamo meglio come funzionavano le cose. Deus Dedit è andato ad Arezzo, da San Donato, per giurare fedeltà alla chiesa di Arezzo, ma non può essere consacrato dal vescovo Bonus Homo perché questi stessi è neoeletto, ma non è stato ancora consacrato, quindi non ha il potere di farlo presbitero. Allora Bonus Homo invia Deus Dedit a Siena con una sua lettera e raccomandazione, chiedendo al locale vescovo di consacrarlo in sua vece. Dunque Deus Dedit dice: «Sono stato consacrato a Siena, certo, ma solo per ragioni particolari. Questo non vuol dire che la mia pieve non appartenga al territorio di Arezzo». E infatti continua:
«Ho avuto sempre obbedienza verso il vescovo di Arezzo e oggi sono 37 anni da quando ho ricevuto il presbiteriato. Sono sempre andato a prendere il crisma dal vescovo della città di Arezzo e il vescovo di Arezzo consacrò mio figlio al diaconato e al presbiteriato, e lo stesso per l'oratorio e l'altare della nostra pieve».
Come vedete, l'altare e il fonte battesimale debbono essere consacrati dal vescovo per essere ufficialmente utilizzati. Notare come i preti abbiano ancora famiglia. Il figlio di Deus Dedit è diventato a sua volta presbitero. Come abbiamo visto, questa era anche la tradizione della chiesa di Costantinopoli. Lo abbiamo notato a proposito del Concilio XVI e sembra in realtà che fosse la norma in praticamente tutto il mondo cristiano, con una notevole eccezione: la chiesa della città di Roma, che aveva assunto la tradizione del celibato dei preti, soprattutto dopo l'ordinazione a presbitero. Era una tradizione che la Chiesa di Roma cercava di imporre alle altre chiese occidentali latine, ma come vedete il suo parere non era ascoltato neanche in Toscana, a pochi chilometri di distanza da Roma.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Quanto agli altri testi ecclesiastici, qui basti dire che la stragrande maggioranza sostiene la posizione di Arezzo, anche se ci sono dei chierici che sostengono le ragioni di Siena, come l'anziano presbitero Rodoaldo dei Santi Quirico e Giovanni, in Vico Palecino, presso San Giovanni d'Asso. Questo ci dice che non si tratta di false testimonianze, non tutte sono a favore di Arezzo. È una procedura, per quanto possiamo capire, genuina. Il notaio Gunteram ha fatto un lavoro di fino nel raccogliere davvero tutte le testimonianze possibili. C'è perfino un vecchio prete, tale Godo della Pieve di San Vito in Rutiliano, vicino Pienza, che dice:
«Ho quasi 100 anni e posso testimoniare che sempre fummo nella diocesi di San Donato».
Un parere di peso, perché va molto indietro col tempo. Domenico, detto Tuttone, tutto in latino, incita Gunteram a chiedere anche ai bambini, forse più innocenti dei testimoni adulti qui raccolti. Ecco cosa dice:
«Per il Dio vivo e vero, so che queste chiese sono di San Donato, e lì prendiamo il crisma. E se ti può essere utile, interroga gli infanti».
Nel testo latino è scritto proprio così:
«Et si Ioves, infantes interroga».
Si tratta di un latino molto colloquiale che inizia ad assomigliare all'italiano. Il volgare ha cominciato la sua lunga marcia verso una nuova lingua, ma siamo davvero ai primissimi passi. C'è poi il prete Aufrit, che dice di essere stato tonsurato e fatto monaco a Roma, e questo quando era ancora un bambino. Altro segno importante è che il confine tra terre longobarde e romane è diventato poroso. Aufrit appartiene al monastero di San Pietro d'Asso, che sarebbe stato fondato da Riperto, probabilmente Riperto I, che regnò tra il 653 e il 661. A Riperto, il primo re bavarese del suo ramo della dinastia, è un re abbastanza antico per il 715. La fondazione di un monastero in Toscana da parte del regno longobardo non è citata altrove, ed è di nuovo un sintomo di quanto il potere regale si estendesse anche in luoghi piuttosto distanti dalla capitale. Tornando alla nostra storia, altri preti testimoni lamentano anche il comportamento violento del vescovo di Siena. Pochi anni prima degli eventi in questione, a quanto pare il vescovo di Arezzo aveva deciso di costruire una nuova pieve a Sant'Anzano, vicino a Torrita di Siena. Fino a pochissimo tempo fa la chiesa non era stata però ancora consacrata, almeno fino a che il vescovo Adeodato di Siena decise di impadronirsene con un vero e proprio blitz notturno, dice il prete Orso, che conferma le parole di Aufrit.
«Adeodato fece lì un fonte e lo consacrò di notte, facendosi luce con un lume, e fece di prete un bambino che non aveva più di 12 anni e non sapeva il vespro, non sapeva fare il mattutino e non sapeva cantare messa. Ho qui con me un suo cugino coetaneo. Guardatelo e ditemi se potete se uno così possa essere un prete».
Nell'originale latino:
«Nec vespero sapit, nec madoninos facere, nec missa cantare. Nam consibrino eius coetaneo ecce mecum abeo. Uidite, si potit, et conoscite presbiterum esse».
Il vescovo senese agisce come un ladro di notte e, privo di presbiteri da mettere a capo di una nuova pieve, ci mette un bambinetto, tutto per consacrare una nuova pieve e farla diventare dipendente da Siena. Ultimi a parlare tra i chierici sono due figure importanti, due vescovi: il vescovo di Fiesole e quello di Roselle, città romana decaduta che corrisponde grosso modo a Grosseto. Teodaldo di Fiesole sostiene:
«Per molti anni sono stato allevato e istruito nelle lettere nella chiesa di San Donato».
Parole importanti che ci dicono che all'interno della chiesa vescovile di Arezzo c'era una scuola, sicuramente per chierici, ma chissà, forse aperta anche a laici facoltosi, che d'altronde in tutto questo sembrano anche piuttosto a loro agio con le lettere. Per inciso, è per tutta l'Europa occidentale la primissima prova scritta dell'esistenza di una scuola in epoca altomedievale. Di solito, se chiedete in giro, vi diranno che le prime scuole dell'Europa latina risalgono all'epoca carolingia. Non è così? La Toscana longobarda arriva prima? Comunque sia, Teodaldo conferma come chierici delle zone contese andavano tutti a farsi consacrare in San Donato, cioè in Arezzo, e questo dopo essere stati eletti presbiteri dalla loro comunità. Aggiungo, questo è ancora una volta un dato interessante. Evidentemente nell'VIII secolo la comunità cristiana delle Pievi è ancora abituata ad eleggere il suo presbitero, da inviare poi al vescovo per la conferma e la consacrazione. Quanto a Gaudioso di Roselle, questi aggiunge che lui stesso ha più volte consacrato quelle pievi, ma sempre su richiesta dei sacerdoti della chiesa di Arezzo, quando questa per qualche tempo si trovava priva di un vescovo. Quanto a Siena, Gaudioso non capisce cosa abbiano da ridire, visto che è evidente che le pievi in questione non sono mai state di Siena. E con queste parole finisce la lunga sezione del documento dedicata agli uomini di chiesa. A questo punto intervengono i laici. Anche tra questi c'è un uomo che ha superato i 100 anni. Incredibile! Si tratta di un certo Venerioso, che conferma che anche ai suoi tempi l'oratorio di San Vincenzo era stato consacrato dal vescovo aretino più di 60 anni prima. È una testimonianza preziosa perché, da un punto di vista legale, più qualcosa è antico, più dà validità e legittimità. Ecco come parla Venerioso in latino.
Habeo annos plus cento. Semper, Ecclesia Sancte Mariae Alte Serra, diocia fuet Sancti Donati, et oracula ista Sancti Petri et Sancti Vincenti de sub ipsa fuerunt.
Notare come su 77 testimoni, due siano intorno ai 100 anni. Ricordo una volta ancora che non è affatto vero che nel Medioevo si vivesse poco. Era normalissimo arrivare a 60 anni e più, e in alcuni casi si andava molto oltre. La mortalità infantile era certamente alta, abbassando di molto l'età media, e ahimè era anche alta la mortalità tra le donne in età fertile, a causa dei parti. Ma un uomo in buona salute o una donna che sopravvivesse appunto all'età dei parti poteva attendersi di vivere tranquillamente fino a 60-70 anni. La durata della vita, insomma, non era molto diversa da quella media al tempo dei nostri nonni e bisnonni. Comunque sia, una lista infinita di parrocchiani spergiurano tutti o quasi di appartenere a San Donato, ovvero al vescovo di Arezzo. I loro nomi sono fantastici, all'era dei sindari sono 200 anni, non di anni, ma come carica. Sono in sostanza degli sculdasci. Poi ci sono Gisulf, Alechis, Gunfrit, Decoratus, Troctoaldus, Londoari, Allerat, Theodoald, Bonifacius, Gaido, Poto, Domenicus, Castorinus, Godegis, Marius, Marcus, Radufus, Picto, Cunoald, Autari, Gaudiosus, Veneriosus, già citato, Tanoald, Cunulfus, Vitalianus, Manulful, Deusdedit, Rodoald, Barontus e lo sfortunato Princulo. Sono nomi bellissimi, ok, forse escludendo Princulo. Adoro come siano sospesi tra la romanità tardoantica e un germanico longobardo, mischiati tra loro senza alcuna divisione. Questo perché divisione tra romani e longobardi non c'è più, e ormai da tempo, e tutti sono diventati longobardi, con nomi latini e nomi germanici, e nomi un po' latini e un po' germanici. Comunque sia, leggiamo anche qualche altra deposizione di laico. Ecco ad esempio quella del centenario Allerad, con la domanda del notaio Gunteram.
Allo stesso modo, Allerad, il centenario del Vico Pantano, disse:
«Mio padre e mio nonno tenevano la chiesa di Santa Restituta, hanno sempre pregato a San Donato, ed è sempre stata sola quella la loro diocesi».
Poi vengono i testimoni di grado inferiore, come l'arimanno Gundoald, che sostiene:
«So dalla mia infanzia, e ho udito i miei genitori che lo dicevano, e lo sa da me da quando sono nato, che queste chiese e questo battistero di Santa Restituta ricevettero sempre la consacrazione dal vescovo di Arezzo, che faceva la cresima per il popolo e consacrava i preti e gli altari».
Qui si nota come Gundoald confermi l'antichità della questione. È un testimone che chiama in causa in un certo senso i suoi genitori. Altri arimanni testimoniano come hanno subito pressioni indebite da parte di Warnefrit, il nuovo gastaldo di Siena, che ha sostituito da poco Willerat. Candido, zio di Teodone e Audoino, dice:
«A meno che non si sia forti, temiamo di subire violenza e non osiamo parlare».
Vale a dire:
«Non presumemus favellare».
Nel bellissimo originale in un latino colloquiale che sembra proprio un italiano medievale. La violenza del Gastaldo di Siena è confermata da Romano di Montepulciano, che sostiene che il Gastaldo senese Warnefrit era passato da lui per minacciarlo in pieno stile Don Corleone.
«Bada che viene il messo del re a fare un'inchiesta su questa questione. E tu, se sarai interrogato, cos'hai da dire?»
E allora io gli risposi: «Bada che non mi interroghi, perché se sarò interrogato, dovrò dirgli la verità». E allora lui mi rispose:
«E invece tu taci, perché costui è il messo del re».
Dopo questo avvertimento mafioso, il povero romano, vaso di coccio tra vasi di ferro, provò a nascondersi pur di non essere costretto a testimoniare, ma il notaio Guntaram aveva scatenato i suoi poliziotti e alla fine l'aveva scovato. Prima della sua deposizione gli aveva letto un breve, in sostanza una dichiarazione ufficiale nella quale gli chiedeva di dire, sotto giuramento, a chi appartenevano le parrocchie contese. Romano, come previsto, di fronte alla maestà del potere regio, sceglie di ignorare le minacce di Warnefrit e, in modo plateale, vuota il sacco.
«Adesso voi mi avete trovato e non mi posso opporre a voi. Dio mi è testimone che dico la verità. Vi dico che queste diocesi, nel territorio di Messole e il castello di Montepulciano fino a Sant'Angelo nel territorio di Pisa con i loro oracoli, dei quali ora mi hai letto nel tuo breve, sempre dall'infanzia fino ad oggi so che sono state di San Donato».
Sembra quasi di sentire la paura di Romano, la sua voce tremante, sballottato com'è tra il potere molto prossimo del gastaldo Don Corleone e quello supremo dell'autorità regale rappresentata da Guntaram da Baskerville, che è sì più potente, ma anche destinato a lasciare nel giro di qualche giorno Siena, lasciandolo in balia del gastaldo Warnefrit. Che Romano decida comunque di parlare contro il volere di Warnefrit è in sostanza una prova che la protezione dei testimoni era garantita dal re ed era presa molto seriamente. D'altronde lo sappiamo anche dalle leggi longobarde. È un altro segno della potenza dello Stato longobardo, che non è alla mercé di potenti signori locali e che è anche capace di scovare nella campagna toscana un testimone importante che assolutamente non voleva farsi trovare. Alla fine, terminate le deposizioni, il notaio Guntaram convoca una vera assemblea di tribunale, e questo per il mese seguente, luglio 715, a San Genesio in Vallari, presso San Miniato. A presiedere è la sua giuria, formata da un gruppo di 4 vescovi toscani, di Fiesole, Firenze, Pisa e Lucca, chiaramente le più importanti città della regione. I 4 vescovi sono assistiti da uno stuolo di presbiteri toscani. Presenti a San Miniato ci sono anche i duellanti, i vescovi di Arezzo e Siena. Al processo vengono portate le deposizioni dei nostri arimani e presbiteri, poi si apre la discussione, con i vescovi rivali che dichiarano le loro ragioni. Adeodato di Siena prova debolmente a difendere la sua posizione, ma sa che ormai la sua partita è persa. Sostiene:
«La verità è che queste chiese e questi monasteri erano posti nel territorio di Siena, e lì è avvenuta la loro consacrazione, anche quando era assente il vescovo della chiesa di Siena. Dunque dovrebbero appartenere solo a noi, perché, come ho detto, si sa che si trovano nel nostro territorio».
Luperziano di Arezzo risponde portando le lettere con le quali il vescovo di Siena aveva pregato il collega Aretino di consacrare ordinari preti delle chiese contese, un documento che prova come, anni prima, perfino il vescovo di Siena in persona considerasse quelle pievi come appartenenti ad Arezzo. E allora perché discuterne adesso? A questo punto si passa alla deliberazione. I 4 giudici, ovviamente, danno ragione ad Arezzo. Nel testo si giustifica la decisione così:
«Perché, per quanto abbiamo sentito, sin dai tempi dei Romani che in quelli dei Longobardi e fino ai giorni presenti in cui ci troviamo, presbiteri e diaconi delle suddette chiese hanno sempre ricevuto la consacrazione dai vescovi della chiesa aretina».
Trovo sempre bello il riferimento al tempo dei Romani, comparato ovviamente al presente, il tempo dei Longobardi. Il notaio Guntaram approva e chiede a tutti i presenti di giurare di rispettare la decisione del sinodo, per poi annunciare: «E finita est intentio». La causa è finita. Andate in pace, mi verrebbe da aggiungere. Ahimè, come ho già fatto accenno, l'eterna controversia tra senesi ed aretini era ben lungi dall'essere terminata, ma sarà riaperta solo dopo la fine del regno longobardo, quando a comandare in Italia saranno il papato e il regno dei Franchi. Detto questo, quello che abbiamo letto è un documento eccezionale. Spero che si sia sentito dalla mia emozione nel leggerlo e nel parlarvene. Ci mostra allo stesso tempo il funzionamento della giustizia, dello Stato, della Chiesa, fino anche a iniziare a gettare luce sulla stessa società longobarda. Vi potreste chiedere perché ho speso tanto tempo a narrarvela, ma penso la risposta sia stata già data. Quando mai avete sentito parlare dei veri testimoni del loro tempo, testimoni di nome e di fatto? Non potenti e vescovi, ma gente comune di strada che dichiara con le sue parole quella che crede essere la verità in una causa che, evidentemente, era molto importante e sentita. Da questa procedura si possono ricavare alcune informazioni di base. Prima di tutto possiamo dire che gli abitanti del contado sono saldamente inquadrati, nella loro dimensione sociale quotidiana, nelle strutture ecclesiastiche. I vescovi sorvegliano attentamente le campagne, i monasteri e le pievi del loro territorio, in questo coadiuvati certamente dalle autorità pubbliche. Come avrete notato, non c'è una vera distinzione tra chiesa e Stato. Sono un tutt'uno vischioso, con giudici e vescovi che svolgono ruoli tutto sommato simili. Il vescovo è un'autorità pubblica inserita nel sistema di potere longobardo. Non era così qualche decennio prima, ad esempio al tempo di Rotary, quando i vescovi erano tenuti molto a distanza del potere pubblico, in quanto piuttosto sospetti di collaborazione con il nemico romano, ma ormai siamo in epoca pienamente cattolica. Oltre ai vescovi però c'è un sistema di forza pubblica che è a sua volta efficace. Decani, centenari, gastaldi, rappresentanti del re, duchi, tutti ufficiali che si occupano di amministrare la giustizia, controllare il territorio, scovare i testimoni, radunare i vescovi per il giudizio finale. Oltre alle altre attività loro assegnate, gestire i beni fiscali, reclutare l'esercito, difendere le frontiere e, da metà VIII secolo, anche controllare i passaporti dei viandanti. È una struttura che, tutto sommato, sembra funzionare bene. Le malefatte ci sono, come le minacce di Warne fritto le scorribande del vescovo di Siena. Eppure dal testo è evidente che sono considerate come del tutto anormali e i testimoni non si fanno problemi a denunciarle, nella ragionevole certezza che saranno punite. Inoltre, sottolineo ancora una volta come la scrittura sia ovunque, anche nei messaggi tra i vescovi, nelle deposizioni, nell'amministrazione, nella consacrazione dei presbiteri. Chi di voi non ha sentito parlare dell'Alto Medioevo in particolare come di un'epoca di massima ignoranza? Sullo sfondo c'è l'autorità regia che regna sovrana su tutto. Al re, al grande re Liutprando, debbono fedeltà anche i vescovi, che non hanno alcun dubbio su chi sia la massima autorità del regno. Non solo in una questione di confine tra diocesi, quindi in teoria prettamente ecclesiastica, avrete notato che a tessere le fila è l'autorità regia, l'autorità pubblica. Oggi sarebbe una questione interna alla Chiesa cattolica, perché per come si è evoluta la Chiesa, soprattutto dall'undicesimo secolo in poi, la gerarchia cattolica ha in sostanza estromesso lo Stato dalla gestione della geografia religiosa. Ma questo non era il caso nell'Alto Medioevo. Anzi, i vescovi sono eletti dalla Chiesa locale, servono fedelmente il regno. In nessun caso e in nessun momento i vescovi toscani coinvolti in questa contesa citano in qualche modo il loro collega a Roma, capo semmai della Chiesa imperiale. Già tra un secolo, in epoca carolingia, non sarà più così. Infine vorrei sottolineare come in tutte queste carte non ci sono né romani né longobardi, solo chierici e laici, esercitali e presbiteri, liberi e servi. Se si debbono identificare con qualcosa, i nostri testimoni vanno istintamente alla loro fonte battesimale, la chiesa dove sono stati battezzati, e poi in seconda battuta alla loro città vescovile, Siena o Arezzo. Ma implicitamente sono tutti definiti nel testo come arimanni o esercitali, come uomini liberi o al massimo come chierici. Questa è la vera identità di tutti questi testimoni. L'archeologia ci informa che, a quest'epoca, ormai gli abitanti del regno longobardo erano misti, discendenti di immigrati germanici e della locale popolazione latina. In molti casi, anzi, i longobardi dell'VIII secolo sono quasi completamente di ceppo italico, indistinguibili dai loro antenati romani. Sono insomma ex romani, ben consapevoli che il tempo dei romani in Toscana è finito e ora siamo nell'epoca del regno dei Longobardi. I romani nella Toscana Longobarda non ci sono più, perché i romani stanno altrove, nell'Esarcato, nel Ducato di Roma, nelle terre ellenofone del sud Italia e della parte orientale del Mediterraneo. All'inizio dell'VIII secolo l'Italia Longobarda è una società compatta che, se deve dividersi, si divide tra Aretini e Senesi, certamente non più tra Longobardi e Romani. E con questo terminiamo anche questa puntata di Storia d'Italia. Ho sviscerato però solo circa metà degli argomenti che volevo coprire a proposito del Regno Longobardo, quindi vi do appuntamento tra 2 settimane per una nuova puntata longobarda, questa volta dedicata alla società del regno. Grazie ai contratti del codice diplomatico longobardo, grazie alle carte che ci sono giunte di compravendita, cessione e donazione, spero che riuscirò ad illuminare questo mondo remoto eppure così familiare, fatto di contadini ufficiali, di preti e di servi, di vescovi e di soldati. Cercheremo di ricostruire addirittura qualche storia personale di nostri antenati di 1300 anni fa. Non vedo l'ora di parlarvi di certi totoni. Vedrete. Nel frattempo, grazie a Riccardo Santato come sempre per le magnifiche musiche. Grazie a Valerio, Antonio, Riccardo, Alessandro, Francesco e Caterina per essere stati gli attori di questo podcast. Ringrazio tutti i miei mecenati, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, Davide L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dorel Iordache, Il Bone, Frazemo, Andrea Dago, Emanuele Belotti, Vitali Besrodnuk, Antonio, Andrea e Davide. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Tudor X, Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i tre Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Franz, Jerome, i due Diego, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila, Vito, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Debora, Pietro, Giorgio, Guido, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, Il Mattur, Furio Camillo, Per, Ladinia Tirol, Ambrogio, i due Roberto, Marco, i tre Fabio, Giuliano, Tommaso, Alessio, Andrea, i Fiori di Lorien, Oliviere, Eugenio, David, Alpbel, Quarta Dimensione, Johan, Salvatore, Frank, Dario e Stephen. Alla prossima puntata!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.